Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 28ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi, come promesso, parliamo dell'affair Datta, che ha scosso il mondo del fotogiornalismo ancora una volta dopo gli scandali dello scorso anno legati a Steve McCurry. Prima però vi diamo un paio di notizie di ciò che è avvenuto questa settimana. Abbiamo trovato un paio di link interessanti. La prima è da Art Tribune, che ci fornisce sempre importanti articoli. Questo è di Federica Bianconi del 2 maggio, il senso di Patti Smith per la fotografia. Fino al 16 luglio in A Sea of Possibility, Patti Smith a Parma. Università e Comune ospitano un progetto di un artista globale che conosce l'amore senza eccezioni, sempre in lotta, bella come chi non ha tempo, rivoluzionaria, eclettica, combattente. Ecco l'altra veste di un'icona della storia del rock, abilissima nel muoversi tra una disciplina e l'altra. Quindi molto molto interessante, fino appunto al 16 luglio a Palazzo del Governatore a Parma. E poi una notizia interessante sul sito Creators: ora puoi scaricare gratis più di 200 libri di arte dal sito del Guggenheim. I libri digitalizzati dal Solomon Guggenheim Museum valgono una vera e propria laurea in storia dell'arte e sono ora disponibili gratuitamente. C'è il trattato Lo spirituale dell'arte di Vassili Kandinsky del 1946, i libri sui movimenti artistici come il costruttivismo russo e la metamorfosi italiana, migliaia di anni di arte azteca e cinese e cataloghi di molti grandi passati attraverso l'edificio di Guggenheim progettato da Frank Lloyd Wright. Quindi l'iniziativa tra l'altro era già partita nel 2012 con 65 cataloghi, che ora sono 205, e a questo si aggiungono ovviamente diversi altri musei, dall'online reading room del Museo di Los Angeles, la libreria virtuale del Getty, i 1161 libri di Met Publication del Metropolitan Museum. Quindi tra l'altro il Met, sappiamo, l'abbiamo detto l'altra volta, ha messo a disposizione più di 375 immagini ad alta risoluzione per le opere d'arte. Quindi una digitalizzazione delle opere d'arte che prosegue, e prosegue in modo molto molto interessante. E poi abbiamo trovato su Hack Magazine un interessante articolo del fotografo Chris Philip, che dice una cosa molto importante: great photographers need determination, not talent. I grandi fotografi hanno bisogno di determinazione, non di talento. E questo si inserisce tutto in un discorso che chi era presente alla serata con Alessandro Penso ricorderà benissimo, quando si dice: ah, ma quel fotografo ha talento. Sì, probabilmente ha talento, ma anche la determinazione per mettere in pratica questo suo talento. Ora ci fermiamo un secondo perché questa puntata è davvero lunga. Ci sono anche c'è anche un intervento da Reggio Emilia, dagli Stati Generali della Fotografia. Diamo una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, bentornati. Prima di partire con l'argomento della puntata, che come vi avevamo promesso è lo scandalo su Vid Datta, siamo in debito con voi di un ritorno di quello che è stato l'incontro a Reggio Emilia sugli Stati Generali della Fotografia. È stato un incontro molto interessante, forse quello di Roma è stato più, come dire, altisonante e istituzionale, ma anche questo è stato meramente interessante. Ma soprattutto è stato molto 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 interessante l'intervento che Lorenza Bravetta, persona di fiducia per il ramo della fotografia del Ministero dei Beni Culturali, ha fatto all'inizio della giornata. E allora, visto che questo intervento spiega benissimo quello che è accaduto a Roma e quello che poi accadrà successivamente e quelle che saranno le linee guida per lo sviluppo di questo progetto, noi abbiamo deciso di proporvelo in modo tale che possiate rendervi conto di quello che è successo a Roma, di quello che è successo a Reggio Emilia e di quello che poi succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, questo breve intervento di Lorenza Bravetta e poi una breve pausa e ci sentiamo dopo la pubblicità per un approfondimento del caso del mese, forse che sarà poi il caso sicuramente dell'anno.
Entriamo adesso nel vivo di questo appuntamento. Prima di passare all'intervista del direttore di Repubblica Mario Calabresi al ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, vorrei contestualizzare brevemente questa seconda giornata nell'ambito di un processo più ampio avviato dal Ministero per la fotografia. È stata infatti istituita presso il gabinetto del Ministero una cabina di regia cui fanno parte le direzioni generali e gli istituti centrali, che opera al fine di pianificare e coordinare le attività ministeriali per la valorizzazione e la diffusione della fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo. Nell'ottica di definire un piano di sviluppo strategico volto ad adattare l'intervento pubblico alle trasformazioni tecniche ed economiche del settore e ad aprire a nuove opportunità per la fotografia italiana in Italia e all'estero, la cabina di regia ha indetto gli stati generali della fotografia, due giornate di convegno sul tema con operatori e addetti ai lavori. La prima giornata si è svolta a Roma presso l'Istituto Centrale per la Grafica lo scorso 6 aprile con oltre 50 relatori chiamati a confrontarsi su tre workshop tematici: la valorizzazione e la conservazione del patrimonio, le strategie di governance per la fotografia e i nuovi orizzonti per la fotografia professionale. Da questi workshop sono emersi spunti e proposte che saranno valutati nei mesi a venire per andare a definire delle linee guida propedeutiche alla stesura di un piano di sviluppo strategico per la fotografia. Linee guida che riguarderanno gli ambiti di policy e di intervento prioritario che il Ministero potrà attuare. Sono stati individuati tre settori in cui operare: il patrimonio, le raccolte, le collezioni e gli archivi, la creazione contemporanea, la committenza e il sostegno alle attività professionali e l'educazione, la formazione e l'internazionalizzazione, intese come educazione all'immagine nelle scuole di primo e secondo grado, la formazione universitaria e accademica e i processi di internazionalizzazione. Con ambiti prioritari, azioni di breve, medio e lungo termine e due tipologie di intervento attuabili, interventi diretti e interventi di facilitazione, che come dicevo saranno valutati e definiti dalla cabina di regia per la fotografia nel corso dei mesi a venire. Per quanto riguarda gli ambiti di azione diretta, si valuterà la possibilità di attuare un piano di censimento degli archivi privati su territorio nazionale mediante il coinvolgimento delle sovrintendenze archivistiche. Si valuterà la possibilità di attuare committenze pubbliche per sistematizzare una ricognizione sociale, territoriale e paesaggistica del Paese. Si valuterà il sostegno alla produzione e all'attività professionale, il sostegno alla formazione e all'internazionalizzazione delle professioni mediante borse, residenze e fondi per l'attività professionale, per il fotogiornalismo, per la creazione contemporanea e per l'editoria. Si valuterà la creazione di un modulo pilota di educazione all'immagine per le scuole di primo e secondo grado da attuarsi già nel corso dell'anno scolastico 2017-2018. E poi saranno valutate modifiche normative di pertinenza MIBACT, quindi SIAE, diritti d'autore, normative sulla circolazione di materiali vincolati, tax credit e la promozione internazionale degli autori italiani. Infine sarà lanciato, già dalla prossima settimana, il portale del censimento delle raccolte degli archivi fotografici in Italia, un progetto promosso, coordinato dall'ICCD, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, con il sostegno della Direzione Generale per l'Arte, le Architetture Contemporanee e le Periferie e di Camera, Centro Italiano per la Fotografia, progetto che è stato avviato un anno e mezzo fa con la collaborazione di un nutrito gruppo per il Comitato dato scientifico che ha determinato le prime basi su cui il progetto si fonda e che sarà aperto alla partecipazione di tutti gli archivi che a partire dalla settimana prossima, potendo accedere al sito, vorranno censirsi. Progetto propedeutico alla Digital Library della Cultura Italiana e del Piano di Digitalizzazione Nazionale. Per quanto riguarda le azioni di facilitazione, si valuteranno con il Ministero dell'Economia e delle Finanze possibili interventi legislativi in termini di misure tributarie e fiscali, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'analisi di percorsi formativi organici per l'insegnamento di primo e secondo grado e universitario, e infine con operatori pubblici e privati. Tre misure in primis verranno valutate: la creazione di accordi formativi con istituzioni, università e centri di ricerca internazionali, il censimento delle collezioni fotografiche nei musei nazionali per la creazione di una collezione nazionale virtuale, e infine la creazione di reti tra festival, musei, centri di documentazione, scuole, associazioni. Il primo passo per questa creazione di reti sarà la messa online di un portale, speriamo la settimana prossima o nelle settimane immediatamente successive. Sarà una versione beta, una versione in corso di definizione, che avrà funzione di servizio e informazione per gli utenti, ma anche per dare visibilità e mettere in rete le realtà che operano nella fotografia. Infine sarà avviato un percorso capillare su scala nazionale, MIBACT per la fotografia, nuove strategie e nuovi sguardi sul territorio, per portare avanti un programma di incontri locali con operatori addetti ai lavori, e a partire dal primo appuntamento il 27 maggio a Palermo, organizzato con la Fondazione Ignazio Buttita, l'Associazione Culturale GLIS e l'Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari. Ringrazio allora ancora una volta tutti voi per essere qui, i relatori che hanno accolto l'invito a partecipare e portare la loro esperienza alle due tavole rotonde odierne, quella del mattino sulla rivoluzione digitale, i nuovi media, moderata da Mario Calabresi, quella pomeridiana moderata da Vittorio Gallese sulla percezione cognitiva delle immagini. E chiamo sul palco il ministro Dario Franceschini e il direttore di Repubblica Mario Calabresi. Grazie.
Bentornati a Mantova Eyes. Allora, vi avevamo promesso la scorsa puntata di parlare dell'ultimo fattaccio che ha agitato il mondo del fotogiornalismo, e quindi in particolare tutto quanto riguarda il fotografo Suvid Datta, che ha fatto un qualche cosa che assolutamente non bisogna fare. L'amico Datta ha palesemente copiato e incollato un'immagine di un altro fotografo all'interno di una propria fotografia, e non l'ha fatto con un fotografo sconosciuto, cosa che sarebbe altrettanto sbagliata, ma tra l'altro ha così plagiato Mary Ellen Mark, una fotografa famosissima. Allora, però bisogna fare un attimo breve passo indietro, perché Suvid Datta era già finito sotto i riflettori di Mezzo Mondo qualche giorno prima, perché, diciamo così, suo malgrado, vogliamo dire, perché Lens Culture, questo importante sito che è appunto di cultura fotografica, ha scelto una sua foto particolarmente forte per pubblicizzare un concorso a pagamento, è giusto dirlo, portato avanti in collaborazione con la Magnum. E questa fotografia, e la didascalia lo conferma, non lascia dubbio, perché viene proprio riportato nel post di Lens Culture dove viene utilizzata questa fotografia, mostra una ragazza minorenne che è una vittima di traffico di esseri umani con finalità di prostituzione, mentre viene violentata da un cliente ubriaco. Ovviamente la discussione si è accesa subito, addirittura petapixel.com, a cui dobbiamo la scoperta di questo scandalo clonazione della copia della foto di Mary Ellen Mark. Ecco, dicevamo, petapixel.com ha pubblicato un articolo in cui addirittura accusa Lens Culture di commodification of rape, cioè mercificazione dello stupro. Ed è un'accusa veramente pesante, tanto che Jim Casper, editor in chief di Lens Culture, ha ritenuto necessario scusarsi e togliere appunto questa immagine usata come immagine così pubblicitaria per il concorso. Ma al di là delle polemiche, il fatto aveva sollevato un'interessante discussione, una discussione che peraltro è vecchia come il fotogiornalismo stesso, sull'opportunità di fotografare e mostrare fotografie di questo tipo, di queste situazioni così pesanti. Tra l'altro stiamo parlando di un reato veramente pesante, cioè l'abuso sessuale su minore, e quindi in questa discussione io stavo dalla parte, tra virgolette, dei duri e puri. Io sono convinto, fotografare sempre, mostrare sempre, sono convinto, viviamo nell'epoca dell'illusione della comunicazione scritta, e una fotografia è molto 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 più utile in questo senso, anche se sappiamo che porta con sé tante 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 problematiche di interpretazioni, ma qui non è il caso di inoltrarsi in questo ginepraio. Torniamo all'argomento principale, quindi sull'onda di queste discussioni riguardo alla foto di SUV Data utilizzata da Lens Culture, il nome di Data diventa mainstream, e come spesso accade in queste situazioni escono cose che erano rimaste sopite per anni. Ad esempio Sheerabat di Bangalore contatta petapixel.com indicando in un articolo dell'Huffington Post una fotografia appunto con un palese plagio della sua fotografa preferita, Mary Ellen Mark appunto. E la fotografia non ha didascalia sull'Huffington Post, ma su un altro sito, The Scribble, la didascalia la si trova. Ora, la fotografia la conoscete tutti, ma ve la descrivo. Si vede una giovane ragazza che si sta specchiando, si sta evidentemente preparando, si sta facendo, diciamo così, bella, e sullo sfondo si vede una donna decisamente adulta, anch'essa in procinto di prepararsi. Ovviamente il contesto è quello dei bordelli di Calcutta, quindi purtroppo il problema descritto in questa fotografia è molto molto importante, molto molto pesante anche. E allora la didascalia spiega come questa fotografia mostri Radhika, una 17enne, nella stanza di una, viene definita, veteran sex worker, cioè una prostituta, una donna che lavora nell'ambito appunto del mondo del sesso, veteran, cioè di una certa età, e di cui viene definito addirittura Asma il nome di questa veteran sex worker. Quindi questa donna di una certa età viene proprio additata per nome e ha una funzione assolutamente importante all'interno della foto. Ebbene, è proprio questa parte della foto che SUV Data ha completamente copiato e incollato, clonato da una fotografia di Mary Ellen Mark. Quindi sulla didascalia appare chiaro che, oltre all'aver copiato una fotografia altrui su una fotografia propria, e già questo è gravissimo, SUV Data ha dato a quella parte di fotografia un significato molto preciso e molto importante, quindi una sorta di passaggio di testimone da Asma, la veteran sex worker, a Radhika, 17enne, che da poco si è affacciata, presumibilmente per povertà o per altre problematiche di tipo criminale, in questo mondo appunto della prostituzione. Ovviamente la shitstorm non tarda assolutamente ad arrivare. Da una parte i duri e puri, che prima erano dalla parte di Data per le fotografie utilizzate da Lens Culture, si smarcano subito dal personaggio. Escono altri scheletri. Il fotografo Daniele Volpe, in un post su Facebook, accusa Data di avergli rubato delle fotografie spacciandole per sue. La Alexa Foundation, che premiò Data nel 2003, sta investigando sul suo conto, e il College Photographer of the Year addirittura gli ha ritirato un premio già assegnatogli e, mi viene da pensare, anche probabilmente anche già speso. Ora, Data ci mette un po', ma alla fine risponde. E la risposta ovviamente arriva sul Time Magazine. La riassumo perché è un po' lunga la risposta, però lui dice molto tranquillamente: ho stupidamente falsificato delle immagini. Cioè, praticamente lui dice: ma sì, è successo, sembra quasi dire: cosa volete mai, ero giovane, no? Cioè, un po' come quando uno ammazza una persona e poi dice: vabbè, ma sono ragazzi, no? Ecco, l'ha buttata un po' in cacciara, e quindi la pezza è stata forse peggio del buco. Facciamo una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo per vedere un po' il responso di quello che è stata la critica, in particolar modo da Michele Smargiassi, che ha scritto un articolo molto interessante sull'argomento. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes. Prima della pausa stavamo spiegando e abbiamo dato un po' tutti gli estremi della vicenda su Vidatta, e adesso andiamo a vedere come ha reagito la critica, e in particolare andiamo a leggere una parte del post che Michele Smargiassi ha pubblicato sul suo blog, appunto, Fotocrazia. Possiamo davvero continuare a indignarci per ogni singola notizia di questo genere? Ormai è uno stillicidio di clonazioni, manipolazioni, photoshoppismi estremi senza tirare mai le file del problema. Commentando a caldo sui social la denuncia di Petapixel, ho scritto che mi aspettavo una risposta forte dei fotoreporter seri. Ce ne sono ancora tanti. Non ne ho trovato neanche uno, in effetti, che giustifichi il plagio. Ma pochi provano a tirare quel filo che porta da un comportamento individuale a una tendenza generale, e alcuni, se proprio lo fanno, propongono le solite attenuanti contestuali: la crisi del mercato del reportage e il crollo del venduto, che costringono i fotografi a dopare le proprie immagini per bucare i media e vincere premi. Non ci siamo. Non possiamo trattare un professionista dell'immagine come un bambino povero che ruba una mela. Per quanto precario sia, chi fa questo mestiere deve assumersi delle responsabilità e deve avere abbastanza intelligenza per capire che violare il patto di lealtà con il lettore proietta un danno di credibilità gigantesca su tutta la professione, e quindi è come tagliare il ramo all'albero su cui sta seduto. Data, nativo di Bombay ma cresciuto fin da bambino a Londra, è un professionista. Si definisce multimedia journalist e filmmaker, specializing in feature and human rights, conflict and environment. Vende reportage a grandi testate come il Time, il Guardian, il New York Times. Siamo in pari fuori dalla lotta per la sopravvivenza dell'esordiente, piuttosto su un livello forse ancora più feroce di lotta per l'affermazione tra professionisti già riconosciuti, in un mercato certo privo di scrupoli, dopato, che premia il doping, ma dove tutti sono attori consapevoli e il vittimismo è fuori luogo. Del resto Data prova solo debolmente ad atteggiarsi a vittima del sistema, anzi ammette: nessuno mi ha costretto, almeno questo, ma quel che racconta è sconcertante. Nella sua intervista al Time si assume tutta la responsabilità per avere stupidamente alterato le sue foto. Spiega che Asma esisteva davvero, ma non volle farsi fotografare. Che frustrazione, ma la tecnologia passa sopra questi dettagli umani. Infatti c'era una vecchia foto di Mary Ellen Mark, gigantessa del reportage, una figura che le assomigliava tanto. Così, un po' per provare come sarebbe stato, poi l'errore è stato caricare la foto sul mio blog e anche lasciarla circolare per 4 anni, ma ormai era troppo tardi. Ho mentito, riconosce Data in una serie di risposte contrite, invocando la sua inconscienza giovanile dell'etica del fotoreporter, mestiere che evidentemente faceva su insaputo, un po' quello che abbiamo detto prima, sì, ragazzo, no? Poi però aggiunge, col senno di oggi: volevo vedere come sarebbe stata la mia foto se avessi convinto Asma a partecipare, e ancora, mi sembrava una specie di risultato artistico. Perfetto, c'è davvero un riassunto di quel che sta accadendo di folle all'idea di fotogiornalismo oggi. L'idea che una fotografia non sia il frutto di quel che sei riuscito a vedere e a fotografare, ma quel che avresti voluto vedere e fotografare. L'idea che il risultato artistico dispensi una fotografia dall'essere quel che a tutti sembra essere. Aggiunge Smargiassi, mancava solo una parola chiave, storytelling. Ecco, poi Smargiassi va avanti, l'articolo è veramente lungo e molto molto interessante, vi invito davvero ad andarlo a leggere. Io avevo ricordato la volta scorsa una conclusione di Fabio Bucciarelli che era, diciamo, mi aveva fatto molto sorridere, e diciamo che lui concludeva come McCurry contro Data, quando l'allievo supera il maestro. Effettivamente è un modo molto divertente, ma anche tragico, effettivamente, di vedere le cose. Mi interesserebbe anche leggervi un post di Gianmarco Maraviglia, direttore di Ecos Photo Agency, che fa, insomma, dell'etica professionale un punto di forza. E lui dice, molto brevemente, perché sta commentando un'altra cosa, dice: per giorni i premi, i grant sono stati accusati di essere la rovina di questo piccolo mondo del fotogiornalismo, intende. Mentre lui dice: io ho scritto già giorni fa che il vero problema è il sistema editoriale, che ha abdicato alla sua funzione di informazione, no? È molto interessante, effettivamente è un po' quello che ha indicato anche Renata Ferri recentemente a Reggio Emilia, agli Stati Generali della Fotografia. Questo mondo dell'informazione è cambiato a tal punto che paga di più la menzogna della verità. È una cosa abbastanza tragica, però effettivamente sta accadendo questo. C'è poi tutto un interessante articolo di Clary Estes su medium.com, e dal titolo abbastanza emblematico "Fuck Photojournalism", dove Clary Estes pone l'accento sui parallelismi tra il fattaccio Data e il fattaccio McCurry, facendo una differenziazione importante. Le dice: probabilmente Sovid Data non lavorerà più, e mentre invece McCurry, proprio perché era già famoso, gli è stato perdonato tanto. Effettivamente le cose, seppur in maniera diversa, riguardano lo stesso ambito che proprio diceva Smargiassi, cioè la rottura di quel patto fiduciario tra il fotografo e il fruitore. E poi la Estes ovviamente va a parare sulla famosa foto del miliziano colpito a morte, un articolo sicuramente molto molto interessante, fa tutta una serie di considerazioni anche legate allo stato attuale del giornalismo, con l'immancabile citazione del World Press Photo di quest'anno, di Burhan Özbilici, che è stato l'emblema del vero, tra virgolette, fotogiornalismo. E quindi, insomma, andatevelo a vedere, noi lo pubblicheremo sicuramente sul nostro gruppo Facebook. Vi abbiamo dato una panoramica, ovviamente le nostre posizioni le conoscete, ma non è neanche il caso di parlarne più di tanto. Volevamo da un lato parlarvi di quello che era successo e dall'altro portarvi alcune delle reazioni del mondo della fotografia, perché pensiamo che siano importanti poi per farsi una propria idea. Evidentemente un fattaccio è accaduto, evidentemente il fotogiornalismo tutto ne è uscito molto molto male, e purtroppo ormai quello che resta da dire è: aspettiamo il prossimo. Chiudo come ha fatto la volta scorsa con una notazione così un po' che fa sorridere. Sempre Gianmarco Maraviglia, in un commento, in un post la settimana scorsa, aveva scritto: pensate che figata se Data uscisse dal suo silenzio dicendo dicendo: guardate che vi ho preso in giro per una vita, ho inserito nelle mie fotografie clonazioni di grandi fotografi del passato per uno studio sull'umanità e sul fatto che tutto cambia e niente cambia. Una sorta di così Bruno Vidoni, no? Dico, aggiungo io, lo ha detto anche Smargiassi, una sorta di Bruno Vidoni contemporaneo, di mago dell'inganno consapevole. Sarebbe stato veramente geniale, sarebbe stato veramente una delle cose più importanti che il mondo della fotografia avrebbe mai conosciuto nella sua storia, ma purtroppo così non è stato. Noi facciamo una brevissima pausa e torniamo per concludere questa puntata tra pochissimo. Bentornati a Manto Vice, bentornati, siamo veramente in chiusura, due appuntamenti. Il 27 maggio il Festival della Fotografia Etica incontra il WordPress Photo, si tratta di una visita guidata alla mostra del WordPress Photo alla Galleria Sozzani il 27 maggio con guida i grandi amici di Manto Vice, Aldo Mendichi e Alberto Prina, mentre invece da Luzzara ci sarà una interessante iniziativa, Pullman da Luzzara per la mostra di Strand e Zavattini, domenica 21 maggio. Veramente, veramente importante. La mostra di Strand e Zavattini che quest'anno è a Palazzo Magnani a Reggio Emilia attira ovviamente gli amici del circolo culturale Zavattini di Luzzara e ci sarà una visita guidata alla mostra con i curatori Laura Gasparini, responsabile della fototeca della Biblioteca Panizzi, e Alberto Ferraboschi, responsabile archivio Cesare Zavattini. Quindi tutte le informazioni le trovate ovviamente sul sito e sul gruppo Facebook del Centro Culturale Zavattini. È davvero tutto per questa puntata di Manto Vice, speriamo di avervi dato una panoramica su quello che è stato questa nuovo caso di falsificazione delle immagini. Noi staremo sempre attenti a quello che accade nel mondo della fotografia per portarvelo tramite le nostre frequenze. Noi ci sentiamo giovedì per la replica di questa puntata, mentre una nuova puntata di Manto Vice, la penultima per questa stagione, martedì prossimo alle 18 dopo il GR, ovviamente sempre e solo su Radio Base. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.